Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini chiuso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Vogliamo tutto, di Nanni Balestrini. Quinto capitolo, la lotta. Tutto questo prima di conoscere i compagni, fuori dalla porta. Una sera uscivo dalla Fiat e vedo uno studente che mi fa: «Vuoi venire a una riunione lì al bar?» Io decido che mi va e gli dico: «Va bene, che ci vado». Che cazzo, non c'ho niente da fare, mi vado a vedere questi stronzi che vogliono, che dicono. Li vedevo tutti i giorni, questi studenti, e li giudicavo stronzi. Non sapevo neanche quello che dicevano, non leggevo nessuno dei loro volantini. C'erano allora gli scioperi, quelli fatti dal sindacato, erano quelli che volevano la seconda categoria, i gruisti e i carrellisti. C'erano questi scioperi dentro. C'erano alcune linee, quelle alla 124, che stavano ferme. Gli operai giocavano a carte, a soldi, a scommessa. Leggevano e stavano fermi, perché non arrivavano i pezzi. Stavano ferme due o tre linee. Quando uscivo vedevo gli studenti che davano i volantini che parlavano di questo sciopero, ma a me la cosa non interessava. Allora vado a quella riunione, lì al bar, di fianco a Mirafiori. Conosco Mario e degli studenti e gli dico in che officina stavo, quello che facevo. Conosco anche altri operai e Raffaele, uno della 124, che vedevo che veniva tutte le sere alle riunioni. Lui diceva che conosceva un'ottantina di compagni che erano disposti a fermarsi quando diceva lui. Cazzo, mi dicevo io a me. Mi conoscono tutti, quanti, ma nessuno è disposto a fermarsi quando lo dico io. Allora gli dico: se tu conosci questi 80 compagni, possiamo fermarci quando vogliamo. Possiamo fermarci anche domani. Non lavoriamo più, cominciamo a lottare da domani. E Mario e gli altri studenti stavano con le orecchie tese a sentire quello che dicevamo, io e questo Raffaele. Poi si decide di fare un volantino per domani in cui diciamo di fare la lotta, di fermarci. Non lo so su che cosa doveva essere quel volantino, sulla seconda categoria pure, forse, non lo so. O mi sembra che volevano i soldi della mensa. Alla Fiat non c'è la mensa e volevano i soldi della mensa che ci avevano promesso. Doveva essere una cosa del genere. Come in tante fabbriche, alla Fiat per mangiare ci portavano il baracchino. E io dicevo che la mezz'ora del mangiare ce la dovevano pagare, perché anche quella mezz'ora lavoravamo. Perché mentre stai lavorando suona la sirena, e allora tu ti metti a correre, fai le scale, arrivi nel tuo corridoio, arrivi nel tuo spogliatoio, arrivi al tuo armadietto, prendi la forchetta, il cucchiaio, il pane, corri, vai dove sta il tuo baracchino, che ce ne stanno 2000, prendi il tuo baracchino, arrivi al tavolo, parli, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mangi, giù, salti su, scappi, corridoio, spogliatoio, armadietto, posi un'altra volta la roba, corri giù, mezz'ora, eccoti un'altra volta nell'officina, tutto di corsa, mentre vai e mentre torni, in officina, se no non ce la fai. Questo è lavoro, mica è intervallo, è produttivo sto fatto. Comunque, sento Raffaele che lui dice che poteva bloccare 80 compagni e gli dico che ci diamo l'appuntamento domani, lui con i suoi e io con i miei, che io non avevo nessun seguito comunque. Pensavo, vediamo se mi seguono, io ci provo. Ci vediamo con i miei e con i tuoi, dico a Raffaele. Ci vediamo al terminale delle linee e lì facciamo un'assemblea, un corteo, e minacciamo di morte e di impiccagione tutti i ruffiani, i grumili e i fuorilinea. Li minacciamo e così facciamo i cortei e ci mettiamo a gridare e a cantare. Vediamo un po' che cazzo combiniamo. Poi ce ne usciamo fuori dall'officina. Insomma, lottiamo domani, non si lavora. Va bene, va bene. Allora facciamo questo volantino. Domani all'una li distribuiamo davanti ai cancelli. Poi, quando siamo dentro, parliamo con i compagni negli spogliatoi, durante il percorso per andare negli spogliatoi. Il giorno dopo cominciamo a distribuire il volantino davanti alla porta, insieme agli studenti. Mario aveva fatto un cartello, non so cosa c'era scritto sopra, potere operaio. La classe operaia è forte questa roba qua. Allora io mi metto a fare l'agitazione. Fuori dalla porta. Compagni, noi oggi ci dobbiamo fermare perché ci siamo rotti il cazzo a lavorare. Avete visto il lavoro com'è duro, avete visto com'è pesante, avete visto come fa male. Vi avevano fatto credere che la Fiat era la terra promessa, che era la California, che ci eravamo salvati. Io ho fatto tutti i lavori, il muratore, il lavapiatti, lo scaricatore, tutti li ho fatti, ma il più schifoso è proprio la Fiat. Io quando sono venuto alla Fiat credevo che mi sarei salvato. Questo mito della Fiat, del lavoro Fiat, invece è una schifezza, come tutti quanti i lavori, anzi, peggio. Qua ogni giorno ci aumentano i ritmi. Molto lavoro e pochi soldi, qua pian piano si muore, senza accorgersene. Questo significa che è proprio il lavoro che è schifoso, tutti i lavori sono schifosi, non c'è lavoro che va bene, è proprio il lavoro che è schifoso. Qua oggi se vogliamo migliorare non dobbiamo migliorare lavorando di più, ma lottando e non lavorando più, solo così possiamo migliorare. Ce ne pusammo poco, oggi ce ne iamma a fare una giornata di festa. Parlavo in dialetto perché erano tutti napoletani, meridionali, che così capivano tutti perché lì la lingua ufficiale era il napoletano. Poi entriamo dentro e mentre entriamo dentro mi viene in mente una cosa. Mi faccio dare il cartello da Mario. Non so neanche che cazzo c'era scritto sopra di preciso. Mi viene uno sprazzo di fantasia. Adesso entro nella Fiat col cartello. Entro col cartello in una mano e il tesserino nell'altra, perché per entrare bisogna mostrare il tesserino, se sei dipendente o no. Se no, chissà chi ci può andare dentro un bambino, uno che vuole mettere una bomba. Il primo guardione mi guarda sorpreso, a bocca aperta. È la prima volta in vita sua che vede un cartello dentro la Fiat passare cancelli legalmente, col tesserino Fiat in mano. Il capo dei guardioni mi viene incontro e dice: «Lei si fermi», dice a me. «Sì, cosa fa con questo cartello?» «Con questo qua?» faccio io. «Lo tengo esposto, ma non sa che non si può entrare coi cartelli?» «E dove sta scritto?» «Nel regolamento non c'è questo fatto che non si può entrare coi cartelli, perciò io entro.» «No, non si può entrare.» «Ma allora questo è un arbitrio. Che non si può entrare lo stai dicendo tu. Adesso, qua io invece entro. Questo cartello mi piace e me lo porto appresso. No, non si deve entrare con cose che non c'entrano col lavoro. E allora perché quello lì entra col Corriere dello Sport? Che cazzo c'entra il Corriere dello Sport col lavoro? E con gli operai? Questo cartello qua almeno interessa agli operai. Quel giornale lì non interessa a nessuno. Non me ne frega. Lei venga con me. E io dico: se lo posso il cartello posso entrare? Sì, posi il cartello. Guarda che io lo poso qua fuori dal cancello, così va bene? Entro dentro. Mi chiama ancora il capo dei guardioni. Lei venga con me. Ma dove? Io devo andare a lavorare. Venga con me. Allora io la prendo per la cravatta e gli dico: ma vieni tu invece con me. Lo trascino un po', poi gli tiro un calcio nei coglioni, un calcio nella faccia e lo butto a terra. Dico: non cacatemi il cazzo. Oggi si fa la lotta, oggi andate a fanculo, tutti quanti. Tutti gli operai che entravano, un boato, come quello delle tribù arabe. Tutti quanti che mi applaudivano. Poi dicono: scappa dentro, dai, se no ti individuano. Scappai dentro e andai nello spogliatoio. Compagni, oggi si fa la lotta, adesso andiamo tutti a fare un grande casino. Tutti quanti si sbiancarono in faccia. La cosa era troppo provocatoria per loro. Non avevano mai fatto delle lotte. Lì il sindacato non si faceva vedere mai. Pensavano: questo qua dove sbuca fuori, questo pazzo che dice che dobbiamo fare la lotta? Comunque io li aspettavo ancora sotto le scale. Oggi si deve fare la lotta, ma come facciamo? Ce ne scendiamo giù E al posto di andare nelle linee facciamo tutti un gruppetto in fondo ai terminali. Ma questi qui non ci andavano, erano frustrati, erano bloccati, non capivano e andavano tutti alle linee perché c'avevano la nevrosi. Cos'è la nevrosi? Ogni operaio Fiat ha un numero di cancello, un numero di corridoio, un numero di spogliatoio, un numero di armadietto, un numero di officina, un numero di linea, un numero di operazioni da fare, un numero di pezzi di macchina da fare. Insomma, è tutto numeri la sua giornata alla Fiat. È tutta articolata, organizzata da questa serie di numeri che si vedono e da altri che non si vedono. Da una serie di cose numerate e obbligate. Stare lì dentro significa che come tu passi il cancello, devi fare così, col tesserino numerato, poi devi fare quella scala numerata, girando a destra, poi quel corridoio numerato e così via. Alla mensa, per esempio, automaticamente gli operai si scelgono i posti da sedere e i posti rimangono quelli poi per sempre. Mica si è organizzati lì alla mensa che tutti si devono sedere sempre allo stesso posto, ma di fatto tu va a finire che ti siedi sempre allo stesso posto. Cioè, è veramente un fatto scientifico questo. È un fatto strano. Io ho mangiato sempre alla stessa sedia, allo stesso tavolo, con le stesse persone, senza che nessuno ci avesse mai messi insieme, noi. Allora, questo significa, secondo me, la nevrosi. Non so se si può dire nevrosi per questa cosa qua, se la parola è esatta, ma per stare lì dentro devi fare questo, perché se no neanche ci stai lì dentro se non fai questo. Questi qua, con cui avevo parlato di fare la lotta, non sapevano che cazzo fare. La proposta che gli facevo io non la capivano immediatamente. Intuivano che doveva essere giusto quello che io proponevo, ma non sapevano come realizzarlo. Non capivano che l'importante era solo di fare casino, tutti insieme. Io mi incazzai, non perché venivo licenziato, per quello che avevo fatto, perché infatti già mi volevo licenziare da solo. Cercavo solo la scusa. Erano 3 mesi che stavo alla Fiat e non ne potevo più, non mi potevo più sopportare come operaio, come lavoratore. Era maggio, c'era il caldo e volevo tornare giù a casa a farmi i bagni. Non mi incazzai perché venivo licenziato. Quello era sicuro, ma non me ne fregava niente. Ero facilmente individuabile così com'ero. Avevo i baffi, avevo le scarpe bianche, la camicia blu, il pantalone blu. Ero facilmente individuabile. E stavo così, come ero entrato nell'officina, senza travestirmi, cioè senza prendere dallo spogliatoio le scarpe vecchie, il pantalone vecchio, la maglia vecchia, senza cambiarmi, come si faceva sempre. Ero entrato così, come stavo, fuori sulla strada, con le scarpe bianche pulite, tutto acchittato. Ero entrato così dentro l'officina, proprio deciso a non lavorare. Ero incazzato invece perché non ero riuscito a coinvolgere gli altri. Mi vado a prendere una coca all'automatico e me la bevo e arrivo in ritardo alla linea di montaggio, perché ci si deve arrivare sempre prima alla linea, mai dopo. E trovai giù il capo, l'altro capo, tutti quanti, lì che mi guardavano, e c'era il fuorilinea al mio posto. Arrivai lì e il capo mi dice: "Guardi che lei sta rompendo le scatole, qua si arriva in orario, adesso le do mezz'ora di multa." Gli dico: "Fai che cazzo vuoi, tu m'hai rotto le scatole, tu e la Fiat. Vaffanculo, se no ti tiro qualcosa in testa. Fatevele da voi queste zozze macchine di merda, a me che mi frega." E tutti gli operai che stavano lì intorno mi guardavano e io gli dicevo: "Ma siete degli stronzi, voi siete degli schiavi. Qua bisogna picchiarvi a sti guardioni, qua a sti fascisti. Che cazzo sono? Sti insetti, sputiamogli in faccia e facciamo quello che vogliamo. Qua mi sembra il servizio militare. Fuori dobbiamo pagare, se entriamo in un bar dobbiamo pagare nel tram, dobbiamo pagare la pensione. Tutto dobbiamo pagare e qua dentro ci vogliono comandare per 4 soldi che non ci servono a un cazzo per un lavoro che ci fa crepare e basta. Ma siamo impazziti, questa è una vita di merda. Sono più liberi quelli che stanno in galera di noi, qua incatenati a queste macchine schifose che non ci possiamo mai muovere coi secondini tutti intorno. Ci manca solo che ci frustino anche. Comunque cominciai a lavorare di malavoglia perché volevo lottare. Volevo fare qualcosa, stare lì non mi andava. Mentre ero così, sento di lontano le urla. Le officine delle carrozzerie sono dei capannoni grandissimi che non si vede in fondo, dove c'è un rumore grandissimo e non si sente la voce umana. Per parlarsi tra loro gli operai devono urlare sempre. Sentivo dei casini, urla e mi dico, questi sono i compagni che cominciano a fare il corteo, che non si capiva dov'era, che non si vedeva. Io abbandono il posto di lavoro, attraverso tutte le linee, le taglio in mezzo, lì dove stanno tutte le altre macchine e vado dai compagni. Arrivo e anch'io mi metto a urlare insieme. Ma le cose più strane urlavamo, che non c'entravano un cazzo. Le urlavamo per fare un momento di rottura, urlavamo Mao Zedong, Ho Chi Minh, potere operaio e altre cose che non erano legate a niente lì, ma che ci piaceva di dirle. Cose come «Viva Gigi Riva», «Viva il Cagliari», «Viva la Fica», urlavamo. Volevamo urlare delle cose che non c'entravano niente con la Fiat, con tutto quello che dovevamo fare lì dentro. Per questo tutti quanti, gente che non sapeva per niente chi era Mao e Ho Chi Minh, gridavano Mao e Ho Chi Minh, perché non c'entrava un cazzo con la Fiat e gli andava bene. E cominciamo a fare un corteo, eravamo un'ottantina di operai. Man mano che il corteo passava per le linee si ingrandiva di dietro. A un certo punto arriviamo in un posto dove c'erano dei cartoni, li strappiamo e col gesso ci scriviamo «Compagni, uscite dalle linee, il vostro posto è con noi». Su un altro scriviamo «Potere operaio», su un altro ancora «Ai lecchini il lavoro, agli operai le lotte» e andiamo avanti con questi tre cartelli. Il corteo cominciò a ingrandirsi e arrivarono i sindacalisti. I sindacalisti era la prima volta che io li vedevo in vita mia. Dentro la Fiat cominciano i sindacalisti. Compagni, non bisogna lottare adesso, le lotte le faremo in autunno, insieme al resto della classe operaia, insieme a tutti gli altri metalmeccanici. Adesso significa indebolire la lotta. Se ci scontriamo adesso, come faremo poi a ottobre? Noi gli diciamo, le lotte bisogna farle adesso, perché è ancora primavera e c'è ancora l'estate davanti. A ottobre ci serviranno i cappotti, le scarpe, ci servirà a pagare il riscaldamento nelle case, i libri dei figli per la scuola, per cui l'operaio non può lottare d'inverno, deve lottare d'estate, perché d'estate può dormire pure all'aria aperta, d'inverno no. E poi lo sapete che è in primavera che la Fiat ha più richiesta di produzione. Se fermiamo adesso freghiamo la Fiat, che a ottobre non gliene importa più niente. I sindacalisti cominciano a fare capannelli, a dividerci, a separare il corteo. Noi in una ventina facciamo un altro corteo in un altro posto e recuperiamo altri compagni. Dopo 2 ore riusciamo a bloccare tutte le linee. Proprio allora arriva il capo delle carrozzerie, il colonnello. Lì eravamo all'officina 54, ma si erano fermate tutte quante le linee perché eravamo andati anche nelle altre officine delle carrozzerie e le avevamo fatte fermare tutte. Arriva il colonnello e come arriva lui si apriva lo spazio tra gli operai. Tutti rientravano nelle linee precipitosamente. Eravamo rimasti lì solo in 15, con i cartelli in mano. Allora io decido che questo è il momento di affrontarlo, perché se no ci sputtaniamo proprio. Lui avanza verso di noi e io avanzo verso di lui, col cartello dritto verso la sua faccia. Glielo pianto a mezzo metro dal naso e lui lo legge. Non mi ricordo quale cartello era, cosa c'era scritto, non mi interessava. A me interessava solo che lui se ne andasse a fare in culo. Fargli capire che non c'era niente da fare con noi. Lui vede che io non me ne andavo via e che mi ero piazzato proprio lì davanti a lui e dice «Ma questi cartelli che cosa sono? Cartelli per la verdura? Siamo al mercato?» «No», dico io, «sono cartelli che vanno contro gli interessi dei padroni, perciò li abbiamo fatti». Poi lui si mette a fare campanelli, l'ingegnere delle carrozzerie con gli altri operai e c'era intorno all'ingegnere un 500 operai che dicevano sempre «sì». Sì con la testa. Lui parlava e gli operai dicevano sì. Gli altri capannelli li facevano i sindacalisti sulle altre linee delle carrozzerie e noi eravamo rimasti in gruppetto di 15 compagni isolati. Allora dico, compagni, qua bisogna intervenire, perché se no qua ci isolano, ci fanno il culo. Dobbiamo intervenire dove sta parlando l'ingegnere, perché lì è il pesce più grosso. Se riusciamo a mandare a fare in culo l'ingegnere, davanti agli operai recuperiamo tutto. Se spacchiamo la gestione capitalistica di questo capannello, siamo a posto qua. Abbiamo vinto la lotta oggi. Ci avviciniamo, l'ingegnere parlava e io dico: posso intervenire anch'io in questa discussione? Lui fa: prego, parli pure, cosa ha da dire? Ho da dire una sola cosa: lei quanto prende di premio di produzione? Questi sono fatti che non gli interessano, fa l'ingegnere. No, mi interessa, sì, invece. Mi interessa perché noi di premio di produzione prendiamo massimo non lo so neanche quanto, prendo io. Io non la guardo mai la busta paga, cosa c'è scritto, la paga base, il cottimo, l'indennità, quelle cose lì. Prendo solo i soldi, senza leggerla, perché non mi interessa leggerla, mi interessano i soldi. Ma certamente prenderemo al massimo il 5, il 6%, il 7%. E lei invece che cosa prende? Non la interessa. Rispetto alle piccole percentuali che prendiamo noi, continuo io, voi, secondo la produzione annua di automobili che noi facciamo, vi prendete dei premi di vari milioni di lire. È per questo che avete interesse a farci produrre sempre di più, mentre per noi il lavoro e i soldi restano sempre gli stessi. È vero o no? Le ripeto che queste sono cose che a lei non interessano. Come non mi interessano? Lei col mio lavoro si fa i milioni e poi dice che non mi deve interessare. Se li fa lei i soldi, perché il premio di produzione aumenta con l'aumento della categoria, cioè se sei un fuorilinea, un capo, un gran capo, se sei Agnelli, Agnelli evidentemente il massimo premio di produzione è suo. Mi voltai verso gli operai. Lo sapete voi quanti soldi si piglia questo qua come premio di produzione? Lo sapete perché non me la vuole dire? Allora il colonnello interviene e dice: ma lei lo sa che io ho studiato, che sono ingegnere? No, non lo so, rispondo io. E dico: ma lei lo sa, a noi non ce ne frega un cazzo che lei ha studiato? Che non gli riconosciamo nessun diritto più di noi? Dice: ma a lei gli hanno insegnato l'educazione ai suoi genitori? No, non me l'hanno insegnata, perché a lei gliel'hanno insegnata? A me me l'hanno insegnata. E poi ha fatto il militare, lei dice? No, non l'ho fatto il militare io, perché cosa c'entra la famiglia e il militare? C'entra perché le famiglie devono insegnare l'educazione e rispettare le persone più istruite. E se lei avesse fatto il militare, avrebbe capito che dappertutto c'è un'organizzazione che va rispettata. Chi non rispetta questa organizzazione è un anarchico, un delinquente, un pazzo. Può darsi che io sono un pazzo, ma c'è il fatto che a me non mi piace lavorare. Ecco perché strilla lui. Avete sentito? Avete sentito? A tutti quelli che fanno sciopero non gli piace lavorare. E allora dico io, perché tutti questi qua, invece di mettersi nelle linee a lavorare, preferiscono starsene qua a parlare con lei? Si vede che anche a tutti questi non gli piace lavorare. Basta una cosa qualsiasi, basta che trovano una scusa anche di stare a sentire qualcuno che parla di non lavorare. All'operaio non piace il lavoro, l'operaio è costretto a lavorare. Io ci sto alla Fiat, non perché mi piace la Fiat, che non c'è un cazzo che mi piace della Fiat, neanche le macchine che facciamo mi piacciono, e non mi piacciono neanche i capi e neanche lei mi piace. Ci sto perché ho bisogno di soldi della Fiat. Secondo me, lei ci starà ancora per poco qua dentro, fa il colonnello. Ho saputo che è stato picchiato un guardiano fuori. Se scopro chi è stato, gliela faccio pagare cara. Non deve andare molto lontano per scoprire chi è stato, dico io. Gli indovinelli a me non mi sono mai piaciuti. Lo so che lei me la farà pagare, cara, ma non me ne frega niente. Ho picchiato quello lì e picchierò ancora qualcun altro stasera. Quello sente l'odor di botte e subito scappa via, in mezzo a noi dagli operai. Perché noi 15 ci eravamo messi davanti a lui e dietro a lui ci stavano tutti gli altri operai. Scappa via, ma prima mi domanda: lei come si chiama? Gli dico il mio nome e cognome, il nome del mio capo, che sono nell'officina 54 della linea della 500 e che sto sempre a disposizione. Gli dico tutto così per fare vedere che non lo temo. Vedrà che gliela farò pagare, ma va a fanculo. Vattene via, brutto stronzo, un'altra volta me la farai pagare. Se ne va, e come se ne va gli operai tutti quanti, è un urlo tutti ad applaudire. Sei un dio, gli hai fatto un culo così, quello è uno stronzo veramente, quello ci voleva prendere in giro tutti. Va bene, dico io, questa l'abbiamo fatta, ma adesso dobbiamo fare il corteo. Dobbiamo fare un casino che non finisce più, dobbiamo spaccare tutto qua dentro adesso. E picchiavamo a calci contro i cassoni del materiale per fare rumore, un rumore cupo, violento, du 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 du, e per 2 ore a fare questo casino. Poi ogni tanto facevamo delle assemblee, una volta a nord delle linee, una volta a sud delle linee, le sagliavamo a zig zag gridando tutti insieme: più soldi meno lavoro, oppure vogliamo tutto. Salivamo e scendevamo le linee e facevamo le assemblee. Così, fino alla sera. La sera vado per timbrare il cartellino. Il mio cartellino non c'era, se l'erano preso loro. Vado dal capo. Capo, dove sta il mio cartellino? Dice, perché non c'è? Non faccia lo spiritoso, dove l'ha messo? Rispondo io. Io non so dov'è, fa lui. Se non c'è significa che lei deve aspettare e poi vediamo un po'. Va bene, aspetto pure. Intanto vanno via tutti, gli operai, se ne vanno via tutti quanti. Mi sembrava che ero rimasto solo io nella Mirafiori. Mentre sto così sbuca fuori un altro capo, poi un altro ancora. Mi dico, qua c'è odore di guardioni. Capo, il mio cartellino dov'è? Lei deve venire in ufficio, fa lui. Col cazzo che ci vengo in ufficio. Io domani entro in fabbrica un'altra volta, col cartellino o senza cartellino. Ma nell'ufficio non ci vengo. Se il colonnello mi deve dire qualcosa, me lo viene a dire lui. Qua in officina, io non ho niente da dire a lui. È lui che deve dire qualcosa a me. E scappo via veloce per non restare l'ultimo. Uscivano allora degli operai dagli spogliatoi, che si erano lavati e si erano vestiti. Raggiungo i miei compagni e dico, compagni, qua mi vogliono acchiappare per denunciarmi. Quelli mi acchiappano all'uscita, mi mettono un ferrovecchio in tasca e poi chiamano la polizia e mi denunciano come ladro. Ecco come fanno. Tutto organizzato. Mi acchiappavano, mi mettevano un ferro in tasca, un ferro qualsiasi, un bullone, una chiave. Telefonavano alla polizia, l'abbiamo sorpreso a rubare e stamattina ha picchiato un guardione. Mi davano pure 3 anni. Questo è il loro trucco. Mi volevano prendere a tutti i costi. Andavo avanti coi compagni. Stiamo attenti all'uscita, perché all'uscita un guardione ti indica, ti fanno entrare in una stanza e ti frugano nella borsa e addosso. Adesso, se indicano me, dico ai compagni, io non ci vado dentro alla visita, perché se ci vado dentro sono fottuto. Andiamo avanti, arriviamo al cancello e vedo il capo, il mio capo, in mezzo ai guardioni, 5 guardioni, fa il capo, è lui, è quello lì. Avanza un guardione, doveva essere il picchiatore della situazione, e dice, tu no, anzi, lei, danno sempre di lei alla Fiat, lei venga con me. Chi io? Perché devo venire? Venga con me, non ci voglio venire, venga con me, non ci voglio venire, cosa vuoi tu da me? Perché non è mai passato a rivista lei? Sì, ma stasera non c'ho voglia. E poi io non c'ho borsa. Vedi? C'ho la maglia. La sollevo al sottorso nudo. C'ho il pantalone e basta. Non c'ho niente addosso. Hai visto? Ciao. Venga qua, urla lui. Mi prende per il collo, questo bestione di merda, e mi tira. Allora io studio un attimo che come cazzo fare. Faccio finta di andare con lui. Poi gli metto un piede davanti e gli do una spallata. Punfete! Cade per terra come una merda di vacca. Gli tiro un calcio nelle palle. Mi si buttano addosso altri 2 guardioni. Il primo mi teneva da sotto e questi 2 mi stavano sopra. Riesco a calci a gomitate a buttare gli altri 2 via da sopra di me. Adesso io stavo di traverso, addosso a loro, ma con la testa giù, che me la teneva stretta il bestione. A questo punto un compagno tira il braccio, che questo stronzo mi teneva intorno al collo come una morsa. Io gli strappo via il braccio. Salto su, gli sputo in faccia al bestione e scappo. Poi prendono il compagno e l'hanno licenziato questo qua perché mi aveva aiutato. E sono uscito fuori. Sono uscito fuori e c'erano lì tanti operai e studenti davanti. C'erano davanti al cancello tutti i compagni che parlavano della lotta. C'erano lì i compagni che dicevano che avevo fatto bene a menare i guardioni, che quel giorno era stata una grossa lotta, una grossa soddisfazione. E abbiamo fatto la riunione. Poi e tutte queste cose qua. Sono venuti in massa gli operai nel bar, tanti che non ci si entrava, e lì ho conosciuto anche Emilio e Adriano, tutti questi compagni qua. Eravamo tanti quella sera che si decise di fare poi le assemblee all'università, e quello fu l'inizio delle grandi lotte alla Fiat, che era stato il 29 maggio, quel giorno, giovedì.
Libri ribelli. Libri ribelli.